Ricominciamo. La volta scorsa abbiamo un po' dibattuto, è vero, c'erano alcuni che erano fuori, abbiamo preso in considerazione quell'articolo sulla scienza, rapporto scienza-filosofia. È stata una lezione dialogata, ecco, rispetto alla norma. E oggi invece possiamo riprendere lo studio del pensiero filosofico rinascimentale tra Cusano e Giordano Bruno. No? Avevamo in qualche modo iniziato con la lettura della vita, no? Di Giordano Bruno. Ecco, anche perché si sarebbe, dopo aver affrontato il neoplatonismo rinascimentale, si sarebbe sempre dentro, come dire, la stessa corrente filosofica, nel pensiero neoplatonico e di tradizione anche ermetica. E allora, ripartirei direttamente da Bruno e quindi di Cusano mi parlerei in relazione a Bruno, come riferimento di Bruno, così come un riferimento filosofico di Bruno è Marsilio Ficino, no? Che abbiamo già preso in considerazione. Beh, intanto quella di Bruno, avete capito, è una filosofia che valorizza fortemente il pensiero dell'uno, il pensiero dell'infinito, no? Il pensiero della unità, no? Di tutte le cose nella dimensione della infinitezza, in un'unica sostanza immanente che lui chiama Dio, che chiama natura, che chiama infinito, e quei nomi che poi torneranno soprattutto nella filosofia di Baruch Spinoza, filosofo olandese, di Amsterdam, del XVII secolo, del secolo successivo, e nomi che poi ritornano anche nella filosofia della natura di Schelling, filosofo idealista, no? Tra la fine del Settecento e gli inizi del Novecento, secondo cui il mondo in cui noi viviamo è permeato di vita, no? E questa vita è tutta vita divina. Un mondo che secondo un punto di vista che già era stato presentato nel 400 da Cusano e che era presente nei testi, anche in alcuni testi ermetici, un mondo che va considerato, deve essere considerato come un mondo infinito. Come un mondo infinito, e quindi rompendo con la concezione propria della tradizione filosofica, secondo cui, Nel momento in cui si pensa il concetto di infinito, si deve pensare a qualcosa che non è, no? Che è caratterizzato dalla negatività. Il concetto di infinito, quindi, in Bruno acquista il senso positivo, e da questo punto di vista l'operazione fatta dal Nolano, dal filosofo di Nola, è una trasvalutazione, ecco, del concetto stesso infinito, ripeto, per tutta la tradizione filosofica da Aristotele, ma ancora prima, no? Anche gli stessi presocratici, era considerato negativamente come qualcosa di imperfetto, no? Come sintomo di imperfezione. Scusate, ma probabilmente anch'io mi sono dimenticato di spegnere, devo ringraziare chi non lo ha spento, perché così mi permette di non fare una figuraccia, ecco, come quella che succede quando ci dimentichiamo di spegnere. E come vedete, la dialettica delle cose. Allora, dicevo, partendo proprio da questa operazione fatta da Bruno sul concetto di infinito, che avrà tanta importanza nella cultura complessiva, sia scientifica che umanistica, no, della modernità. Il concetto di infinito è un concetto che fino appunto agli inizi dell'età moderna era sentito negativamente, ma proprio perché i filosofi logicamente lo avevano considerato come un concetto che ammetteva l'esistenza del non essere, in ultima analisi, e considerata l'inconcepibilità del non essere, noi abbiamo in passato fatto riferimento al pensiero eleatico, no? L'essere è, non può non essere, non essere, non è, non... Ecco, per cui, data la non concepibilità del non essere, l'infinito presuppone logicamente il non essere, l'infinito veniva come anche il vuoto, no? Come anche il vuoto, considerato imperfetto, non proprio dell'essere in quanto tale, no? Non proprio dell'essere in quanto tale, soprattutto dell'essere inteso come essere assoluto, no? Come divino, no? con l'attributo del divino. E motivo per cui il mondo aristotelico, tolemaico era un mondo chiuso, un mondo finito. Anche il mondo forgiato dal Demiurgo, no? Il Timeo di Plato, è un mondo finito. Il mondo deve essere finito perché è un'opera divina. Se l'effetto di una causa, e la causa è il perfetto, no? L'effetto non può che essere perfetto, no? Non ci può essere una relazione diversa. E invece Giordano Bruno, seguendo il pensiero neoplatonico, dei neoplatonici del 400, di Cusano in particolare, concepisce il mondo infinito, lo chiama infinito. E io vi leggo, partirei proprio dalla lettura nel della causa principio 1, che è l'opera metafisica più importante di Giordano, di Giordano Bruno, no, non ve li ho copiati, sì, diciamo, state a sentire, perché trovate comunque nel Della causa principe tu, no, è questo brano, potete trovare anche in altre. Lui dice questo. Il dialogo quinto, proprio l'ultimo dell'opera metafisica di Giordano Bruno, intitolato Della causa, principio et uno, cioè sulla causa, sul principio e sull'uno. E dice, e dunque l'universo uno, infinito, immobile. Ecco, e dunque l'universo uno, infinito, immobile. Attenzione, c'è una definizione, e allora il filosofo dà una definizione di universo. Gli attributi sono: l'universo è uno, infinito e immobile. Dà una definizione, vuol dire che da un punto di vista logico, no? Il pensiero riconosce che il pensiero può esprimersi sull'universo, sull'universo. Questo non vuol dire che l'universo è il principio primo, no? Nella sua visione, nella sua concezione, che è una concezione neoplatonica, l'universo è il risultato di un processo di tipo emanativo, no? Come quello che abbiamo incontrato studiando i neoplatonici a partire da Plotino. E quindi l'universo non è altro che, come dire, l'immagine di Dio, no? L'immagine di Dio, vero, primo, principio, di cui nulla di determinato può dirsi. Da questo punto di vista Giordano Bruno è fedele alle indicazioni, no, che aveva dato Plotino intorno all'uno, l'uno inteso come il primo principio. Voglio dire, l'universo bruniano è già il divino Dio, principio, no? Immanente alla realtà, è già un Deus insita omnibus, no? È già un Dio nelle cose stesse. Rispetto ad un principio, no? Ad un principio sempre Dio, è difficile, Bruno, no? Perché è insieme un filosofo della immanenza, no? E l'immanentismo di Giordano Bruno lo si sente in tutte le sue pagine, in tutte le sue parole, no? Dio lo troviamo dappertutto, noi stessi siamo che di divino, no? Ogni piccola particella del mondo che di divino, adesso ci arriverò. Però questo non vuol dire che in Giordano Bruno non ci sia un pensiero della trascendenza di Dio, no? Le opere metafisiche di Giordano Bruno partono proprio con il pensiero, perché non c'è dimostrazione, dice c'è un principio di cui la nostra ragione non può dire nulla di positivo, no? Secondo la teologia positiva, ma può esprimersi soltanto secondo la teologia negativa, cioè ciò che possiamo dire, ciò che non è. E in qualche modo, quindi, andando al di là della nostra capacità intellettiva comprensiva, no? Appartiene alla dimensione della trascendenza. Il Dio che si fa un universo, questo universo infinito, immobile, È un po' come se fosse l'immagine neoplatonica, l'effigie, no? L'immagine neoplatonica, di tipo neoplatonico, di Dio. Dio nel mondo, Deus in cita omnibus, rispetto a un Deus super omnie, no? Un Dio che è al di là di tutte le cose, e quindi di un infinito, quando vi dicevo la prima volta qui, fatto riferimento a Bruno, di un infinito di potenza superiore, no? Di un infinito di potenza superiore rispetto all'infinito che è il mondo, che è questo cosmo nel quale viviamo, di cui addirittura non possiamo dire tutto, cioè questo, no? Non possiamo dire tutto. Così come non possiamo dire se non a negativo, se non per grandi metafore, no? Se non per vestigia, dice, per indumenta, cioè sono tutti termini, no? Delle filosofie precedenti, della filosofia platonica, della filosofia aristotelica, della gnosi, cioè quando non si può dire di Dio qualcosa, allora lo diciamo o a negativo, no? Secondo la teologia negativa, oppure con delle analogie, no? Con delle metafore. Vabbè. Del mondo lo stesso. Considerata la sua infinitezza, no? Rispetto alla finitezza del nostro intelletto, noi possiamo esprimerci fino ad un certo punto. E ecco, e del mondo possiamo dire solo queste cose, che l'universo è uno, è infinito, è immobile, è uno perché non c'è altro al di là di questo mondo, perché il mondo è uno perché è il risultato no, deriva, come dire, in termini quasi logici, dalla essenza di Dio, che non può che essere uno, secondo la concezione neoplatonica, plotinica proprio. È infinito perché è infinita. No? È la potenza di Dio, no? Quindi da una potenza infinita non può derivare che un effetto infinito, Dio nella sua infinitezza. Anche se tra Dio mens super omnia, no? È il mondo inteso come Deus in cita omnibus, fa anche una differenza, dice, Dio è tutto, no? Dio è tutto, ed è infinito proprio come tutto, è tutto infinito. No? E come il mondo è tutto infinito, non a caso il mondo bruniano, no? È caratterizzato da questa infinità. Ma Dio è totalmente infinito, dice un passo, rispetto al mondo, l'universo, che non è totalmente infinito. Questo è molto bello perché questa differenza che lui fa. Perché mostra la differenza, no? Tra il mondo e Dio. Il mondo non è totalmente infinito come Dio, nel senso che Dio è infinito anche nelle sue parti, no? Quando Bruno dice totalmente infinito, vuol dire che Dio è infinito anche nelle sue parti, laddove invece l'universo è caratterizzato, no, dalla presenza di enti finiti, no? Di enti finiti. Quindi un mondo infinito caratterizzato da enti al suo interno finiti. quel Dio che è al di là di tutto, ma proprio per questo è in tutto, no? E, secondo una logica che è la logica della, no? Della contraddizione, no? Dio è minimo e massimo, no? E Dio è in tutte le parti infinito. Vado avanti qui e leggo. E dunque l'universo uno, infinito, immobile. Uno, una dico è la possibilità assoluta. Uno l'atto, una la forma o anima, una la materia o corpo, una la cosa, uno lo ente, uno il massimo e ottimo. Cioè. E qui è necessario ricollegarci a Cusano. Cusano è il filosofo del 400 che concepisce appunto, concepisce il Dio come ente infinito e concepisce il rapporto tra Dio e il mondo, alla maniera col quale poi Giordano Bruno, lo penserà. C'è un rapporto che è un rapporto di insieme, di trascendenza e di immanenza. Sono termini che poi anche Bruno utilizza e sono i concetti di implicazione, concetti di complicazione e concetto di esplicazione. Dio implica in sé come uno, in quanto uno, alla maniera della geometria, no? Come il punto implica in sé tutte le figure geometriche, no? Come nell'aritmetica, il numero uno implica in sé tutti i numeri. Allo stesso modo Dio uno implica in sé tutte le creature. In Giordano Bruno, dove non, il rapporto non è creazionistico, no? Come nel cristiano Cusano, Cusano vescovo di Cusa, poi addirittura arriverà nella curia romana, quindi è rimasto sempre dentro Santa Romana Chiesa, no? Diversamente da Giordano Bruno, abbiamo visto, getta la tonaca, no? Di frate Domenicano, subito dopo il processo di Roma, all'inizio, già abbastanza presto, e quindi si muove al di fuori, fino alla fine, abbiamo visto, rispetto alla Chiesa Cattolica, rispetto al cristianesimo, perché dicevamo che Bruno, per quanto abbia inteso soprattutto alla fine abbia pensato di poter riformare forse, no? Il cristianesimo, il cattolicesimo, ben lontano da questa religione, tanto da voler riprendere la religione egizia. Cusano invece no. E la differenza sta anche proprio nel modo di concepire il rapporto tra Dio, no? Primo principio è il mondo. In Bruno scompare qualunque traccia di creazionismo. In Cusano però c'è l'idea che Dio infinito implica in sé tutti quanti gli enti. E il mondo non è altro che una esplicazione. È una esplicazione di Dio che Cusano concepisce come poter essere, e il termine poter essere lo si ritrova leggendo tutte le opere di Giordano Bruno, e non soltanto quando si riferisce a Dio, ma quando si riferisce al mondo, all'universo. L'universo è poter essere. Così come Cusano diceva, Dio è possessed, no? Usava il latino, ma il significato in italiano è quello, no? È poter essere, cioè Dio può essere diversamente dall'ente finito, il quale è ciò che è, no? Il quale è ciò che è, perché è caratterizzato, e non può essere qualunque altra cosa, no? Un essere umano è un essere umano, non può essere un altro, non può essere un albero, una pietra, non può essere un delfino, no? Ecco, Dio è possessed, cusano. Dio è l'universo e soprattutto il principio divino. Proprio dell'universo che è la materia, che è la materia. Materia bruniana ha la caratteristica, ha l'attributo di poter assumere tutte le forme possibili, no? È il motivo per cui abbiamo un mondo vario. Il motivo per cui abbiamo un mondo infinito. E su questo tornerò dopo, no? Sul concetto bruniano di materia, che è rivoluzionario rispetto a tutta la tradizione, non soltanto la tradizione precedente, ma anche la tradizione, a gran parte della tradizione successiva. Il concetto di materia bruniano è uno dei concetti più interessanti, da studiare e da approfondire. Ecco, possessed, nel senso che può darsi in una infinità di forme, di modi. Ecco, e quando ci si chiede quale sia il fine stesso. No? Perché a proposito del discorso che facevamo la volta scorsa, no? Sull'articolo di Hawkins, no? Il fine del sapere, no? Il sapere deve proporsi un fine, sì o no? Beh, Giordano Bruno ancora appartiene in modo manifesto, palese, no? A tutta quella tradizione di pensiero che risponde di sì, no? È che risponde che è necessario cercare i fini dell'universo, il fine della vita, no? Il fine della vita, rispondere alla domanda perché c'è l'essere, no? Diciamo, no? E non il nulla, perché c'è questo mondo. No? E perché il mondo va pensato come un mondo infinito, appunto. E la risposta di Bruno è che il fine della vita, il fine del mondo è di darsi in una infinità di modi, no? Di presentarsi in un'infinità di modi, non di acquisire essere, perché l'essere lo ha tutto in sé, in quanto l'universo, e prima ancora dell'universo, no, quel principio che trascende l'universo ed è nell'universo, no, è tutto, e quindi contiene in sé tutto, no? Non ha bisogno di altro essere, no? Non ha bisogno di far apparire altro essere. Quando dicevo che quella di Bruno non è una filosofia creazionistica, no? Ecco, lui non può pensare alla creazione come un atto dovuto in qualche modo, no? Perché il principio che è l'uno ed è tutto, ha già tutto, no? Contiene tutto, non ha bisogno di altro, no, per esistere. La, la, il, l'apparire, no? L'apparire degli enti, no? L'infinitezza del mondo è la ricchezza con la quale si presenta l'uno, no? Va bene, che si presenta l'uno nelle sue infinite modalità. Cioè, se l'uno è infinito, è proprio perché è tutto, è il tutto, è proprio perché è il perfetto, no? Che si deve dare che si deve dare in una infinita, modalità, no? Di forme.
L'onnipotenza è questa?
È l'onnipotente,
L'onnipotenza è...
certamente, quel possessed indica l'onnipotenza, ma dove l'onnipotenza è il poter, non il
La
poter fare, ma il
possibilità.
poter essere, no? È possessed, e quindi è il poter essere in una varietà infinita di forme. Una varietà infinita di forme. E questo è il senso, e questa è l'essenza stessa del mondo, questa è l'essenza stessa della natura. Questo è il compito stesso, della natura intesa come forza vitale presente nella natura naturata, no? Che è il mondo inteso come contesto di enti, come contesto infinito di enti, no? È Bruno che distingue due aspetti della natura, no? Di una natura che ovviamente è Dio, e cioè l'aspetto attivo, no? E l'aspetto passivo. L'aspetto, sono due aspetti, sono le due facce di una stessa medaglia. L'uno è uno, no? Ma si presenta con una polarità, no? Attiva e con una polarità passiva. La polarità attiva è quella che lui chiama natura, naturans, no? Quindi veramente principio di vita, quindi principio vitale, principio che dà vita, che dà vita. E l'altra polarità è quella che lui chiama natura naturata, gli enti che hanno una loro storia, no? Gli enti che nascono, che vivono, che muoiono e che nella loro vita si trasformano e che appaiono per il risultato di una trasmutazione, no? Di una trasmutazione di altri enti e scompaiono per effetto della loro stessa trasmutazione in altri enti e quindi in un processo che lui chiama con un bellissimo termine che è la vicissitudine universale, no? Questo è il termine bruniano, la vicissitudine universale, è un processo di continuo avvicendamento, di apparire, scomparire, no? Di enti, no? Di forme, no? In eterno, perché questo è il mondo, chiaramente il mondo bruniano, il mondo eterno, no? Se non c'è stata creazione, non c'è né un principio né una fine del mondo, il mondo è sempre stato così, perché il mondo è divino, il mondo è uno e vive per vivere, no? Vive per vivere e per vivere nelle sue infinite forme. E l'essere umano è una delle infinite forme nelle quali, no, si dà l'uno. È una delle forme, è una delle forme caratterizzate da alcuni elementi positivi, no? E quindi qual è l'elemento positivo? Quello della conoscenza, del poter conoscere, no? Del poter riflettere, poter essere, adesso qui arriviamo alla magia, alla mnemotecnica, poter essere specchio del mondo, no? Così come il mondo è specchio del divino, a proposito di quel rapporto lì, no? Il mondo è specchio, immagine del divino. Neoplatonicamente, così come l'uomo con la sua mente è immagine, no? del mondo. Anche qui una relazione tra l'uomo e il mondo, e il mondo e Dio, quindi tra l'uomo e Dio, che è una relazione già presente nel dizionario filosofico di Cusano, del termine di contrazione, no? Il mondo, diceva Cusano, e questo lo sottoscrive anche Bruno, è un Dio, è il Dio contratto, no? Non a caso prima si diceva è tutto infinito ma non totalmente infinito, no? E l'uomo a sua volta, l'uomo è un mondo contratto, no? Il mondo contratto, no? E quindi come tale è finito, no? È finito sia nel, no? Nella sua, nella, sia nello spazio che nel tempo, no? La sua finitezza.
Perché immobile? Cioè mi spiega un po' meglio,
ecco,
per l'immobile.
Perché... il terzo attributo dell'universo dopo l'uno è l'infinito, è immobile. È immobile perché non c'è nulla al di fuori di sé. E il movimento implica sempre uno spostamento da qualcosa a qualcos'altro, no? Il movimento. E quindi è la immobilità è data dalla unicità dell'essere, dall'unicità del mondo.
È anche eterno, perché
il che non vuol dire che non ci sia movimento, che non ci sia movimento all'interno del mondo, no? Che il movimento non appartenga agli enti, no? Del mondo, anzi il movimento, la vicissitudine non è altro che movimento, non è altro che divenire, è il termine bruniano per divenire, no? Il termine
dire,
proprio immobile, della filosofia, no? Tutto è movimento, un continuo movimento fuori di noi e dentro di noi, ma il mondo nella sua interezza è immobile, lo definisce immobile come se potesse essere osservato dall'esterno. Osservato dall'esterno apparirebbe immobile, no?
Ma non è anche eterno?
Non
allora
c'è un esterno. Ho detto come se guardato dall'esterno, e allora apparirebbe immobile guardato dall'esterno, no? Un mondo invece caratterizzato dalla legge della vicissitudine, dalla legge del divenire, dalla legge del movimento, cioè dalla legge dell'apparire e dello scomparire, la legge secondo cui tutto tende a decomporsi, perché tutto deve entrare a far parte di nuove composizioni. Nello spaccio della bestia trionfante, che è un bellissimo dialogo di Giordano Bruno, e lì ci sono fino anche gli dèi, no? Cioè, Giove, ci sono anche gli altri dei, quello è quello che si presenta, che Bruno presenta proprio in opposizione al modo anche classico, no? di presentare gli dèi, è che anche gli dèi invecchiano. C'è uno Zeus che a un certo punto si ritrova vecchio, ma anche gli dèi invecchiano.
Vorrei chiedermi una cosa, professore, quindi cosa tutto quello che si sta dicendo adesso, quando si parlava dell'apeiro, era lo stesso infinito?
Del?
Apeiro, è lo stesso infinito.
Certo, è quello di Anassimandro, se c'è una filosofia che pensa ad un principio, no? In greco archè, come infinito, è in Anassimandro, uno dei primissimi, no? Presocratici della scuola di Mileto, fisiologo, dopo Talete, Anassimandro e Anassimene, no? Sono i primissimi tre filosofi. Allora, mentre Talete aveva detto tutto è acqua e tutto si risolve in acqua, e Anassimene tutto si risolve in aria, il principio è l'aria, e Anassimandro aveva parlato di questo aperon, no? Di questo aperon, pers significa limite in greco, quindi la è privativa, il senza limite. Però è così lontano questo concetto presocratico che sono possibili diverse interpretazioni, ecco, di questo termine aperon, considerato la concezione negativa, no, del termine infinito. Certo, non è l'infinito come lo ha pensato Giordano Bruno, come un infinito caratterizzato da un infinito numero di mondi. Prima dicevo, no, questo pensiero estremo giunge ancora alla concezione ancora più estrema nella seconda metà del Cinquecento, di pensare che l'umanità non sia l'unica specie capace di pensare l'universo, insomma, che l'universo non abbia come fine, a proposito dei fini, no, della filosofia, della fisica oggi, non abbia come fine, qual è il fine del mondo, non abbia come fine la comparsa dell'uomo, no? Quindi un'infinità di materia, no? Organizzata, no? Dal disordine all'ordine, dal caos all'ordine, per far apparire l'essere umano, che è dotato di coscienza, quindi di capacità riflessiva, e di poter quindi diventare specchio del mondo, di riflettere sul mondo e per riflettere il mondo, e quindi riconoscere in questo riflesso la presenza di Dio, e quindi riconoscere l'esistenza di Dio ed essere religioso, no? E adorare Dio, no? Adorare Dio, no? Questa circolarità, no? Questa circolarità. Giordano Bruno concepisce l'esistenza anche di tante altre umanità. E negli infiniti mondi è possibile che ci siano altre umanità, tra virgolette, no? Altre specie razionali. Certo, se in un mondo infinito, e anche questa espressione, questo pensiero deriva dalla tradizione più ermetica dei scritti di Ermete Trismegisto, che lui cita tante volte, che ha studiato, cita tante volte, non a caso si dice seguace della religione egizia, no? Di Ermete il Grande, no? Il tre volte grande. E si fa portavoce di una riforma religiosa, dove la riforma religiosa nel periodo della controriforma non è la riforma, non so, luterana o calvinista, ma è la restaurazione degli antichi dei, quali dei? Gli dei dell'Egitto, e c'è tutta la sua preghiera a Ermete Trismegisto perché possa restaurare quella religione. C'è tutto questo nei suoi testi, dicevo per questo l'espressione secondo cui il mondo è un mondo è una circonferenza in cui ogni punto è centro, no? Centro è centro, no? E nessun punto a sua volta è centro, no? della circonferenza, è una circonferenza infinita. E questo che cosa vuol dire? Che se ci poniamo dal nostro punto di vista, è giusto che diamo importanza alla nostra vita, no? Diamo importanza, adesso diciamo qualcosa di quello che secondo me conta di più per Giordano Bruno, di quello che giustifica la sua metafisica del divino, dell'infinito, del cosmo e così via, che è l'interesse pratico, che è l'interesse a operare una riforma, in questo caso morale, cioè una riforma religiosa è necessaria, e quindi una riforma filosofica, è necessaria per una riforma morale. Nell'epoca nell'epoca del Cinquecento, insomma questo secolo di ferro, no? Che è stato caratterizzato da roghi, Giordano Bruno poi perderà la vita proprio sul rogo, da roghi, da guerre di religione, in particolare riforme, controriforma, intolleranza violenta, quindi totale disprezzo, ecco, della ragione e della vita umana e dei corpi, il corpo ha molta importanza, poi se avremo tempo ci soffermeremo sull'importanza che Bruno attribuisce al corpo come lo attribuisce alla materia, dicevo prima, e in quel tempo era fondamentale farsi portavoce di un programma di riforma morale. E la convinzione di Giordano Bruno è che per realizzare questa riforma morale dell'umanità era necessario affermare una filosofia che fosse una filosofia dell'uno, una filosofia dell'infinito, una filosofia fondamentalmente magica, ecco l'altro termine, ma, no? Sapete che Giordano Bruno si è detto mago, dove la magia è considerata l'arte filosofica, capace di operare dei cambiamenti, no? di intervenire proprio per la capacità che si ha di essere a contatto con il tutto, no? La magia dei rinascimentali, la magia di cui si è detto sostenitore Giordano Bruno, è la magia e la filosofia, è la filosofia neoplatonica, no? È la filosofia ma che si fa prassi, no? È la filosofia che si fa prassi, che vuol dire è la filosofia che si fonda sull'idea che la molteplicità, no? Degli enti è una molteplicità riconducibile all'uno, che l'uno è in tutti quanti gli enti, e che quindi bisogna vivere e quindi bisogna lottare, la sua è stata una lotta, per unire, non per dividere, motivo per cui si pronuncia contro le divisioni politiche, contro le divisioni religiose, contro le divisioni sociali, ecco, e ritiene che dovesse essere ricercata l'unità, no? Ma per cercare l'unità era necessario prima di tutto pensare ad una filosofia religione, no? A una filosofia religione che unisse e non che dividesse. Ecco, questo se volete l'intento è morale, proprio la riforma morale, per dire più possibilmente anche presto le cose, qui, in questa sede, Giordano Bruno si fa sostenitore, ha voglia di unire, no? In un mondo che è un mondo diviso, profondamente diviso, lacerato, e quindi il recupero di una filosofia che sia come metafisica, sia come filosofia della natura, unisca, che unisca. Dovendo scegliere tra le riforme protestanti, il luteranesimo, il calvinismo e il cattolicesimo, che già nel nome indica, no, lo spirito di universalità, no, di universalità al di là delle differenze nazionali, al di là, lui alla fine avrebbe scelto, almeno si dice che fosse tornato qui in Italia per proporre al Papa una riforma religiosa. E perché al Papa di Roma e non alla Chiesa ginevrina, no, al concistoro ginevrino, oppure alle chiese luterane? Perché nel codice in qualche modo genetico della Chiesa Cattolica c'è l'idea della necessità di unire, no? al di là delle differenze, delle distinzioni, delle divisioni, come nella religione egizia, nella religione solare, ecco, nel culto solare.
Conosciuto gli alchimisti anche, forse.
L'alchimia fa parte della tradizione teoretico-pratica, e quindi anche quella è una disciplina come la magia, ha contenuto teoretico, no? E pratico, non soltanto una disciplina che porta a conoscere il mondo, no? nelle sue parti costitutive, ma a intervenire per modificarlo. Nel caso dell'alchimia il progetto è quello di modificare la propria anima. La magia rinascimentale, la magia dei rinascimentali, dei magi, no? Chiamate immagini rinascimentali, era quella di riformare, no? Di riformare il mondo nella sua interezza, a partire dalla comunità politica. C'è dentro tutto un discorso politico in questi filosofi neoplatonici, in Giordano Bruno, il quale giustamente dopo aver vissuto in Italia i rigori della controriforma, infatti fugge all'inizio dall'Italia, è ovvio, no? Si muove dall'Italia, da Napoli va a Roma, lì c'è il processo, Torino viene qui a Venezia, poi deve spatriare e va a Ginevra trova i calvinisti, è lì divisione, separazione, come diciamo Roma per il mondo cattolico, intolleranza, no? Divisione, e sangue, perché tribunali, processi, no? E sangue, Serveto, il medico Serveto, che addirittura nella liberissima Ginevra, no? viene messo sul rogo, proprio perché è accusato di triteismo, eccetera, eccetera, cioè di eresia, no? Quindi anche nei luoghi, chi la pensava diversamente era immediatamente eretico, scismatico, e quindi come tale condannato e quindi violentato nel corpo, nello spirito e nell'anima. E poi Tolosa, Parigi, perché questo è il cammino, no, di l'Odissea, no, di Giordano Bruno, Tolosa, Parigi, alla corte di Enrico III, e lì lo stesso, lotte di religione, divisioni, cattolici contro calvinisti, ugonotti, gli uni contro gli altri, armati, la notte di San Bartolomeo, sangue, 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 da lì poi si sposta a Londra, e a Londra lo stesso, perché non è che sotto la regina Elisabetta fosse, cioè la pace religiosa era stata fondata sul sangue, anche lì la pace religiosa anglicana, sul sangue dei cattolici. Precedentemente la cattolica Maria, la cattolica sorellastra, aveva fondato la restaurazione del cattolicesimo sui processi, sulle decapitazioni, sul sangue. E poi Elisabetta con la Maria Stuart, sangue dappertutto, se ne va in Germania è lo stesso. Quando invece da filosofo neoplatonico, e essere filosofo neoplatonico significa considerare l'appartenenza di tutte le cose a partire dagli esseri umani all'uno tutto, all'uno, l'appartenenza, siamo parte, e allora qui si divide, no? E si violenta, quando invece si deve unire, e vi ricordo che la principale forza rigeneratrice, riformatrice, dove il termine riforma morale, no? Riforma teologica, è l'amore, no? È l'amore. Una delle più belle opere di Giordano Bruno è degli eroici furori, no? Degli eroici furori. E degli eroici furori è l'opera in cui mostra che cosa significa essere innamorato della natura, di una natura divina, di Dio, natura dell'uno tutto, no? E quindi degli altri, no? Quel sentimento che qualcun altro più avanti chiamerà compassione, no? come Schopenhauer, no? il sentire l'altro, no? Il sentire gli altri, come, e sentire la natura, no? come se stessi. E l'eroico furore è questo furore, poi è un termine che aveva utilizzato, divino furore, un termine che aveva utilizzato Marsilio Ficino, cristianissimo Marsilio Ficino, l'abbiamo visto, e anche lui aveva parlato di un divino furore che prende il filosofo. Per che cosa? Per Dio, no? Per il divino furore, cioè questo slancio, questo dettato dall'entusiasmo, entusiasmo. No? Nella parola stessa di origine greca, se quel concetto che Bruno, no, tradurrà in qualche modo nell'italiano del suo tempo con il termine indiamento, no? Indiamento, indiarsi, entusiasmo, no? e l'entrare proprio nel divino, il farsi divino. Ma ci si fa divini ovviamente amando Dio, no? Ecco, avendo amore per Dio, avendo amore per la natura, l'eroico, no? Non è il furore di chi rischia la vita, no? Per no, l'eroico è proprio qui alla lettera, è il questo anelito verso il divino, questo furore è l'anelito verso il divino, questa spinta, no, interiore verso il divino, è caratterizzata dall'amore per il divino, eros, no? Eroico, furore, significa questo, è caratterizzata per il divino, cioè per la natura. E lì c'è un bellissimo mito, che è il mito di Ateone, no? Degli eroici furori. Sì, Ateone è Diana, no? Ateone è lì che caccia nel bosco, nella selva, vuole cacciare la Diana, no? che appare come una cerva, no? Può apparire come una cerva, invece Diana, dea, trasforma Ateone in cervo, i cani, i mastini e i veltri, li chiama lì nel suo apologo, no? Il mito, no? Che ripropone Giordano Bruno, i mastini e i veltri sono le volontà, no? I voleri e sono i pensieri, no? Le volontà che sono forti e i desideri in qualche modo e i pensieri che sono veloci, i veltri, i cani, no? di Ateone e i quali nel momento in cui Ateone viene trasformato dalla dea in cerva e quindi diventa si trasforma da predatore in preda, sbranano Ateone trasformato in cerva e qui se e cosa significa questo? Significa che noi cerchiamo il mistero al di fuori di noi, no? Diana non è altro che la natura, no? La rappresentazione mitica, no? Nella forma mitica della natura, simbolica della natura, noi cerchiamo il mistero al di fuori di noi, a proposito del discorso sulla fisica e la filosofia, no? Noi cerchiamo il mistero al di fuori di noi, ma poi è il mistero stesso che ci trasforma, no? In ciò che intendiamo cercare e i nostri stessi pensieri, le nostre stesse volontà riescono a cibarsi, no? Di noi stessi. Cioè in sostanza se si cerca il mistero fuori, alla fine lo si trova in noi stessi. No? Ecco. E questo è uno dei miti più belli si presenta in quell'opera, degli eroici furori, dove il filosofo mago, no? Il filosofo mago, spinto da eroico furore, attraverso il percorso, no? Nel percorso della conoscenza, è il mito, no? Attraverso il percorso della conoscenza riesce a farsi Dio, quel processo di indiamento a cui mi riferivo prima, no? Ecco, l'obiettivo è l'indiarsi, ma l'indiarsi di Giordano Bruno è altro che l'estasi, no? L'estasi di cui aveva parlato Plotino nell'Eneadi, no? quel vissuto, no? di perdita delle proprie caratteristiche individuali, dell'annullarsi nella natura che è il tutt'uno, no? E quindi se ci si annulla nel tutt'uno si perdono i propri caratteri, i propri attributi, si perde la propria individualità, si è tutto col tutto, di cui anche gli ermetici, no? Ermite, no? Illuminati di immenso, ma nel momento in cui si è si è illuminati nella luce, no? Nella luce, quel processo di indiamento è un processo che annulla l'individualità nel tutto, no? Riporta l'individuo nel tutto, cioè nel divino, nella natura. Questo è il processo di indiamento a cui fa riferimento Giordano Bruno.
Questa volta che io ho trovato questo vocabolo in Dante nel Paradiso, indiarsi proprio.
Quindi lei ci ricorda che io non lo ricordo questo.
Sì, beh, io è nel recentemente proprio indiarsi. Mi fa proprio il 33esimo del Paradiso.
È uno degli ultimi canti.
L'ultimo canto del Paradiso usa proprio questo.
Usa questo termine, indiarsi, quindi è un termine che era già presente addirittura in Dante, nella Divina Commedia, inviarsi, quindi ecco, questo è, ovviamente questa è la conclusione di un percorso mistico, possiamo dire. Quindi c'è tutto anche una dimensione mistica che appartiene alla filosofia di Giordano Bruno, cioè una dimensione mistica. La dimensione mistica si presenta già nel momento in cui lui ammette l'inconoscibilità del principio primo, questo lo ripeto, perché descrive il mondo infinito, e qui, se volete, possiamo anche andare avanti nella descrizione, ma a partire dalla constatazione che a monte c'è un principio divino di cui nulla può dirsi in modo determinato. Per cui, cioè, ecco, sia questo, sia l'indiarsi, il mito di Ateone, vi mostrano un'intensa religiosità, un fortissimo spirito religioso presente in Giordano Bruno. Certamente non è la religiosità cristiana che lui ha abbandonato, è per una religiosità più di tipo egizio, neoplatonico, ermetico, ecco. Per ora questo, per ora. Se avete da fare delle domande, perché poi...
Saremo in grado di leggere questo, poi vedrà il suo volume.
Il problema, come avete anche sentito prima, leggendo un passo semplicemente della causa principio et uno, secondo me è dato unicamente dalla lingua, no? Che è l'italiano della seconda metà del Cinquecento. Giordano Bruno, per chi anche ha studiato, insegnato, perché so che ci sono tanti insegnanti tra di voi, ha insegnato lettere o ha studiato lettere, Giordano Bruno non soltanto è considerato uno dei protagonisti della storia della filosofia, direi uno dei grandi filosofi italiani, considerato come all'estero, no? Considerati all'estero, grandi filosofi italiani considerati all'estero, non è che ce ne siano tanti, vista la filosofia italiana dall'estero, vista la filosofia italiana da Parigi, da Londra, non è che ce ne siano tanti. Però Giordano Bruno viene considerato un grande filosofo di tutti i tempi ed è il nostro filosofo italiano. Ma viene anche considerato uno dei grandi della letteratura italiana, cui si studia studiando la letteratura italiana del Cinquecento. In particolare si fa riferimento, più che alle opere filosofiche, si fa riferimento, non so, a Candelaio, che è la commedia filosofica di Giordano Bruno, una delle primissime opere pubblicate a Parigi, quando lui appunto si recò alla corte di Enrico III, opera che viene anche rappresentata in teatro, quindi con una lingua che è stata apprezzata da tutti gli studiosi, insomma, dell'italiano, della lingua italiana, della letteratura italiana. Quindi una bellissima lingua, quella di Giordano Bruno, così come una bella lingua, anche quella di Galilei, anche Galilei scrive in un italiano bellissimo. Certamente quello di Galilei è l'italiano della pochi anni dopo, siamo lì in qualche modo, perché gli scritti di Giordano Bruno vanno più o meno dall'82, 81, 82 fino alle ultime opere, 90, no? Nel 91 arriva qui a Venezia, quindi non si trova più nelle condizioni di poter scrivere e pubblicare ulteriormente, quindi in qualche modo sono 81, sono una decina d'anni in cui scrive al di là, un intervallo anche ristretto, no? per un intellettuale. E mentre quelle di Galilei sono opere fondamentalmente dei primi 30 anni del 600, diciamo dal 10 corte, no? Sono tutte e due dei grandi scrittori, ecco, una grande padrona. Però la lingua è la lingua del Cinquecento. Attenzione, perché Galilei ha scritto quasi tutte le sue opere nell'italiano, in italiano, tranne la pubblicazione, quella del 1610, la comunicazione, no, sulle sue scoperte scientifiche che ha fatto, scrive in latino. Mentre Giordano Bruno ha scritto diverse opere in latino. Sono intanto, dopo il Candelaio, pubblica a Parigi il De Umbris Idearum, che è scritta, io se volete vi posso anche portare tutti, ma il De Umbris Idearum è scritto in latino. E, poi invece le opere propriamente italiane, dopo il Candelaio, sono quelle del periodo londinese. Sono i dialoghi londinesi. Uno è appunto il della causa Principe Tuno, l'altro è lo spaccio della bestia trionfante, l'altro è dell'infinito universo e mondi. Anche se c'è il De che può ricordare, perché ha studiato il latino, il complemento di argomento, no? E quindi no, quello è italiano. In italiano si dice, infatti, anche la et che c'è della causa principio et uno, perché il titolo effettivo è la causa principio et uno, uno può pensare latino, ma lì c'è l'articolo là che impedisce chiaramente, no, un'articolazione in latino. Sono opere in italiano, i dialoghi londinesi sono opere in italiano. Anche la cabala del cavallo Pegaseo, quello lì è in italiano. Poi invece ci sono le opere latine, quelle le opere più che altro magiche, il De Monade, De Innumerabilibus, De Minimo, quelle sono opere pubblicate in Germania e sono opere scritte in latino. Queste sono complicate perché fanno riferimento prima di tutto allo stile, a un contenuto, a una terminologia matematico, a ritmologica, no? Ecco, e allora lì c'è quella difficoltà. Le opere italiane sono semplicissime da leggere, l'importante, come dire, è abituarsi all'italiano del Cinquecento, della seconda metà del Cinquecento, e sono leggibilissime, guardate. E l'opera parigina De Umbris Idearum, tradotta, ovviamente ci sono le traduzioni in italiano, qui è un'opera complicata perché fa riferimento proprio all'arte della mnemotecnica, e non so se abbiamo tempo, chiudo con questo. Bruno è anche rimasto famoso essersi dedicato a studi di arte della memoria. C'è la Yates, che è una delle principali studiose di Giordano Bruno, che ha scritto Giordano Bruno e l'arte della memoria, rifacendo tutta la storia dell'arte della memoria nei tempi, a partire dall'antichità, dal mondo latino, fondamentalmente per tutto il Medioevo, il mondo Lullo, fino a Giordano Bruno nel Cinquecento. Famoso per questo e per aver ripensato la mnemotecnica, come si chiamava, insomma, come arte filosofica, come strumento filosofico. E dire arte della memoria, dire filosofia e dire magia, per cui Giordano Bruno, filosofo, mago, esperto in arte della memoria, no? Esperto in arte della memoria, è la stessissima cosa, perché l'arte della memoria è la filosofia di Giordano Bruno, e la filosofia di Giordano Bruno è magia. Cioè, se prendiamo in considerazione la Giordano Bruno come come teorico e pratico poi dell'arte della memoria. L'arte della memoria è la filosofia che permette di riprodurre a livello dell'intelletto, no? il mondo, l'ordine del mondo, no? Il mondo nelle sue parti ordinate, il mondo ordinato, l'ordine in quello che è prima chiamato lo specchio del mondo, che è l'intelletto. Se volete ne parliamo la prossima volta in modo più approfondito, però capite che in quella relazione neoplatonica che c'è tra il filosofo, l'uomo, chiunque può essere, è molto democratico di Giordano Bruno, ne parleremo anche di questo aspetto rivoluzionario del Cinquecento, chiunque sviluppa questi strumenti, queste capacità, riesce ad adeguarsi con eroico furore al mondo, l'universo, nelle sue, in particolare in quelle che sono gli elementi dominanti, che sono in particolare il cielo, che è proprio il mondo più ordinato, no? Il mondo è, riesce a costituire in sé questo ordine, riesce in questo modo non solo a stabilire una conoscenza del tutto, no? A ricreare, ricomporre il tutto nella sua mente, ma poi a utilizzare questo ordine per modificare, per intervenire, no? nelle parti dove la parte ha bisogno. Se la parte è malata, dove il male, soprattutto per lui, è il male morale, poteva intervenire. Arte della memoria è quindi una prassi, una tecnica che aiuta il filosofo a conoscere e a riformare, no? E a riformare all'interno di un mondo che è in perenne vicissitudine.
E poi se ci potremmo avere delle successive aree.
La prossima volta mi soffermerò sull'arte della memoria, l'arte della memoria di Giordano Bruno, e penso che vi interesserà moltissimo la riflessione che Giordano Bruno ha fatto sul concetto di materia.
Sì, che lo c'era.
Sul concetto di materia. Il rapporto tra materia e quelli che sono i principi della sostanza. Quindi spirito, anima e materia. Sono i tre principi della sostanza. Che rapporto c'è tra spirito, anima e materia?